Grazie Presidente. Allora, io cercherò in maniera molto rapida e forse mi scuserete anche un pochino superficiale di analizzare in una visione diacronica quelle che sono state le elezioni a suffragio universale, il favore dei cittadini verso la Comunità Europea prima e l'Unione Europea e diciamo nel tentativo di capire se ci sono delle costanti nel rapporto tra opinione pubblica, informazione e voto e partecipazione al voto, naturalmente nella parte scritta in maniera un pochino più approfondita, qui con voi in una maniera un pochino più rapida, per vedere però che ci sono delle costanti. La domanda sostanzialmente parte parte un po' dall'attualità, perché se voi vedete, leggete appunto le preoccupazioni che ci sono in questo periodo, sono sostanzialmente preoccupazioni dovute al crollo del voto che c'è stato per il Parlamento europeo. Non è mai stato alto, la partecipazione al voto diciamo come media europea non è mai stata alta, era alta nel nostro paese all'inizio, però la partecipazione è crollata da metà degli anni 90 e diciamo sta seguendo una parabola che è discendente, quindi diciamo sempre meno cittadini si recano a votare per il Parlamento europeo. Questo sta avvenendo appunto anche nel nostro paese, che invece prima era un paese che votava in larghi numeri, insomma diciamo per questo veniva anche studiato, perché c'era una partecipazione molto alta. La domanda che un pochino mi sono posta, diciamo che nasce un po' anche dalla mia esperienza sul campo, è cercare di capire se c'è un rapporto tra l'informazione che i cittadini hanno della comunità, sulla comunità, sull'Unione Europea, il loro favore o mancato favore nei confronti della comunità e dell'Unione Europea e diciamo tutto questo collegato con la loro partecipazione al voto, e cercare di capirlo, dato che sono una storica, appunto in una visione diacronica, per vedere se ci sono stati dei cambiamenti. In realtà diciamo, a parte le idee che io avevo già in precedenza, ho fatto delle scoperte in questo breve studio che ho fatto, perché mi sono resa conto che appunto partivo da dei preconcetti, da dei dati di fatto che nella realtà non ci sono. Non c'è per esempio un link forte, e ho poche tabelle da vedere insieme a voi che insomma, lo fanno vedere con grande chiarezza, non c'è in realtà un collegamento molto forte tra informazione e partecipazione al voto, non c'è un collegamento molto forte tra favore nei confronti della comunità, Unione Europea e partecipazione al voto, e vedremo sostanzialmente insieme che i dati, io non sono una scienziata politica, non sono una sociologa, quindi li ho guardati appunto soltanto per la loro rilevanza di cambiamento che ha avuto negli anni, e molto ovviamente sarebbe interessante fare questo lavoro con un collega invece sociologo o politologo, però diciamo negli anni si vede che sostanzialmente quello che allontana i cittadini dal voto, anche dal voto europeo, è un sostanziale diciamo mancato rapporto con quelle che sono le istituzioni in generale, ma più precisamente con la politica. L'altro dato interessante, che purtroppo anche questa è una continuità diacronica storica, è che diciamo voi sapete che oggi in queste elezioni l'attenzione è centrata sui giovani. Quando si tratta di elezioni, di andare a votare, tutti si preoccupano sempre di giovani in un momento un pochino affrettato, perché non è che tu porti diciamo l'attenzione dei giovani su qualcosa in 3 mesi, ci vuole un lavoro fatto con costanza, con intelligenza, quindi anche l'informazione, la comunicazione eccetera, però c'è un'attenzione particolare sui giovani, perché sono loro che poi non sanno niente di Unione Europea e neanche si recano a votare per le elezioni nazionali, tantomeno per quelle europee, quindi c'è questa attenzione particolare. Se noi guardiamo anche questo, facciamo un'analisi diacronica, ci rendiamo conto che questo è un campanello di allarme che già inizia a suonare nei primi anni 90, quindi avevamo tempo per cercare di trovare delle soluzioni che non si possono trovare nel mese precedente alle elezioni correnti. Diciamo, quindi ci sono dei dati interessanti che rimangono. Per quanto attiene alla metodologia, in una parola soltanto, io ho soprattutto esaminato, analizzato, a parte la letteratura, alcune cose, documenti d'archivio, che naturalmente lavorando sui documenti dell'Unione Europea tante cose negli anni ho rilevato, e anche nell'ultimo appunto periodo che mi portava alla preparazione di questo lavoro, però sostanzialmente ho analizzato i dati di Eurobarometro. Eurobarometro, per chi lo, cioè la gran parte di voi lo conoscerà sicuramente, ma insomma, soprattutto anche per gli studenti, Eurobarometro appunto è questo strumento di analisi dell'opinione pubblica europea che è stato creato nel 1973, è stato creato da Rabier, il padre e lui, che era anche l'esperto di informazione, colui che pensava all'informazione della comunità, allarmato dal fatto che in realtà i cittadini europei non conoscessero la comunità e l'Unione Europea, e in quegli anni c'era un paradigma: chi non conosceva l'Unione Europea, la comunità europea, neanche apprezzava il processo di integrazione europea. Quindi lui, da federalista, da europeista, si era spinto soprattutto nel tentativo di rafforzare l'informazione per creare anche appunto una piena cittadinanza, pre-cittadinanza se volete, una conoscenza profonda della comunità europea, dell'Europa, in modo che si potesse sviluppare all'interno di questo un'identità europea e poi una cittadinanza. Quindi diciamo c'è una connessione forte su questo. La cosa interessante è che questi eurobarometri sono abbastanza comparabili, molto probabilmente non sono appunto per i colleghi che si interessano più di me di statistiche, di dati eccetera, ma lo sono per uno storico, perché spesso vengono fatte le stesse domande o domande molto simili, quindi si può vedere nella lunga durata, ecco, se queste sono cambiate o meno. E sempre l'anno in cui si svolgevano le elezioni a suffragio universale, quindi dal 1979 sino alle ultime del 2009, venivano fatti due rilevazioni di Eurobarometro, una prima delle elezioni, spesso a un mese, due dalle elezioni, e l'altra invece due o tre mesi dopo, per vedere e diciamo misurare il rapporto che c'era appunto sulla conoscenza della comunità, il favore verso la comunità e il rapporto che questo aveva con il voto. Quindi diciamo sono venuti bene questi dati perché hanno una loro continuità, era possibile analizzarli nel loro insieme e anche un pochino compararli. Eurobarometro è spesso molto discusso dai colleghi, ho letto anche ultimamente le cose di sociologi che appunto rilevavano che le domande non sono fatte in una maniera, però diciamo da un punto di vista di una visione diacronica secondo me è sufficientemente interessante, insomma sono i dati che interessano. Però diciamo naturalmente questi eurobarometri partono sulle elezioni a suffragio universale, quindi 1979. A me mancava qualcosa come storica, perché volevo un attimino esaminare il rapporto che c'era per esempio tra il 1979, quindi l'anno delle prime elezioni a suffragio universale, che in una visione storica sembra un momento di grande rilevanza, di grande importanza eccetera, e misurarlo con quello che c'era in precedenza. Che tipo di rapporto avevano i cittadini della comunità europea con la comunità? La conoscevano, non la conoscevano? Cosa conoscevano di questa comunità? Pensavano che il processo di integrazione fosse positivo o fosse negativo? Ecco, nella fase precedente alle elezioni, dove diciamo anche l'opinione dei cittadini era meno misurata, perché non c'era la possibilità di votare, quindi non c'era una misura diretta di questo. Allora, per poter fare una comparazione, che in questo caso un pochino più complicata, ma anche lì c'erano un po' le stesse domande, ho analizzato un rapporto molto ben fatto, molto interessante, commissionato dalla Commissione Europea nel 1963, fatto però da un istituto esterno, che praticamente poneva un po' le stesse domande che poi sono state poste negli anni successivi, quindi quanto i cittadini conoscevano della comunità, se pensavano che fosse giusto il processo di integrazione, se reputavano che la membership del loro paese fosse favore positiva o negativa, insomma, quindi l'ho trovato abbastanza utile per una comparazione. Questo è un po' il materiale su il quale ho lavorato, e appunto ho visto che in realtà ci sono alcuni temi che cambiano moltissimo, altri invece che mantengono una loro costante. Può meravigliare, ma una costante, per esempio, sino al 2009, cambiato radicalmente negli ultimi anni, ma io non li ho presi in esame perché appunto mi fermo alle ultime elezioni a suffragio universale, quindi nel 2009, può sorprendere, ma c'è fino dall'inizio un parere estremamente favorevole di tutti i cittadini europei nei confronti della comunità e dell'Unione, nei confronti del processo di integrazione europea. E questo inizia fin da subito. Nel 1963 7 cittadini su 10, quindi un numero estremamente rilevato, ritiene che il processo di integrazione sia positivo. E un dato interessante sul quale richiamo la vostra attenzione è questa: con contrariamente a quello che si dice sempre, o si pensa, oppure si legge anche, anche in quello che appunto si dice sostanzialmente noi spesso, c'è un cambiamento nel favore verso il processo di integrazione in alcuni stati. Per esempio, si dà per scontato che in Italia sia sempre stato elevatissimo sino agli anni 90, sino un po' alla crisi economica. Non è vero. Nel 1963 i due paesi che avevano, diciamo, cittadini più dubbiosi rispetto al processo di integrazione europea sono il Lussemburgo e l'Italia, che invece diventano negli anni successivi quelli più favorevoli e lo rimangono appunto fino agli anni 90, poi di nuovo cambia. Però la cosa molto interessante, che anche questa si mantiene costante, è che per esempio in questo primo survey del 1963 gli italiani non è che siano contrari, non hanno opinione, non sanno, non conoscono, la gran parte non sa neanche che c'è la comunità europea, no? E diciamo si trasforma sia in Italia che nel Lussemburgo l'informazione e la conoscenza si trasforma in favore, ma così non è in tutti i paesi. Per esempio nel primo focus fatto da Eurobarometro nel 1979 si vede fin da subito il favore dei danesi e degli inglesi nei confronti della comunità. La gran parte dei danesi è informatissima sul processo di integrazione europea, ma anche un favore sempre maggioritario nei confronti. 52-53% dei cittadini danesi è favorevole, nonostante il loro alto euroscetticismo, è favorevole alla comunità europea. Non si fida delle istituzioni. Quindi se noi guardiamo invece i dati rispetto all'Assemblea parlamentare, alla Commissione, alle modalità in cui si è sviluppato il processo di integrazione, non c'è favore. La Gran Bretagna non è affatto vero che è sempre stata fortemente negativa. Negli anni della signora Thatcher, nonostante le battaglie contro la comunità europea da parte della signora Thatcher, gli inglesi mantenevano un favore molto elevato. Non è vero, per esempio, che i tedeschi conoscano approfonditamente il processo di integrazione e la comunità. Negli ultimi survey fatti nel 2004-2009 si evince che i cittadini tedeschi sanno pochissimi, per esempio, che si svolgeranno, vediamo a breve, le elezioni del Parlamento europeo. Quindi diciamo ci sono dei preconcetti che noi abbiamo e questi non ci aiutano a cogliere sino in fondo appunto il rapporto tra informazione, cittadinanza, opinione pubblica, elezioni, eccetera. Invece appunto in questo breve studio che ho fatto tanti elementi sono emersi e questo è interessante. La prima slide che vi ho riportato, secondo me è molto interessante. Qui siamo ancora nel 1963, ci sono appunto i pareri favorevoli o meno nei confronti della comunità. Qui per esempio il dato del non risponde, come vedete, è molto elevato in alcuni paesi e sorprende anche qui di nuovo che la mancanza di conoscenza sia particolarmente rilevante in alcuni paesi nei quali si è sviluppato il processo di integrazione europea, perché il Lussemburgo è il paese nel quale sono svolte per esempio le prime riunioni per la CE, che poi anche le prime riunioni per la Commissione europea, quindi uno si immaginerebbe che lì, ecco, ci fosse una conoscenza più approfondita, invece in realtà tanti cittadini non sanno che pensare di questo processo di integrazione europea. E invece d'altro lato è interessante notare che nel 63 la Germania considera, i cittadini tedeschi stessi considerano il processo di integrazione come un aspetto estremamente importante, rilevante, favore che scemerà moltissimo negli anni successivi. Siamo di fronte alla grande critica della Germania all'interno dell'Europa, di un'Europa troppo tedesca, eccetera. In questo momento, per esempio, il favore dei cittadini europei 2004-2009 fino ai nostri giorni sta cadendo a picco. Non è affatto vero che la gran parte dei cittadini tedeschi è contento che ci sia il processo di integrazione europea per affamare il resto degli europei, sono quasi un pochino invece, diciamo, se non contrari, molti non sanno bene cosa pensare di questo processo di integrazione. Quindi diciamo ci sono stati anche cambiamenti interessanti. Un dato molto importante legato a questa prima indagine, che come storica è particolarmente interessante quando si pensa alle motivazioni del processo di integrazione europea, un dato interessante è questo: contrariamente a quello che si pensa, quindi uno vede tedeschi che sono favorevoli alla comunità europea, hanno già capito che faranno i soldoni, no? Tutti possono immaginare. In realtà no, Questo che si pensa che tutti ritengono che il processo di integrazione sia soltanto e prevalentemente economico, in realtà non è dato per i cittadini europei, perché il primo motivo che spinge questi cittadini a ritenere positivo il processo di integrazione europea è per esempio il successo nel mantenere la pace sul continente e l'obiettivo di evitare la guerra sul continente. Siamo nel 1963, siamo una ventina di anni dopo la guerra, insomma sono molti meno di adesso, però non è che siano pochissimi. Eppure per i cittadini europei la risposta prevalente è questa: chi si dichiara a favore del processo di integrazione, l'intervistatore chiede ma perché lei è favorevole al processo di integrazione, e la prima risposta, il primo blocco che distanzia notevolmente gli altri è questo, perché diciamo ci mantiene in pace e impedisce che ci facciamo una guerra. Quindi un dato molto importante. Il secondo dato, anche questo secondo me interessantissimo, sono interessata di relazioni esterne, quindi è particolarmente interessante. Il secondo elemento è perché gli europei dicono: ma perché da soli non andiamo da nessuna parte? E addirittura qualcuno parla di terza forza, e non è De Gaulle, non sono i francesi, sono anche gli altri cittadini europei, dicono sostanzialmente perché ci permette di decidere ancora di come vivere in ambito internazionale. Non parlano esplicitamente di potenza, parlano di possibilità di esistere nel contesto internazionale. Siamo negli anni più duri della guerra fredda, e quindi l'Europa come la possibilità di essere noi stessi. La terza risposta, soltanto la terza, ma con una percentuale molto più bassa rispetto alle prime due, è appunto la questione economica, perché ci rafforza a livello economico. Un'altra tabella che appunto vi ho riportato, anche questa secondo me è molto interessante, sempre del 1963, appunto a questi cittadini che si esprimono sulla comunità viene chiesto: ma voi, perché la gran parte parla di federazione, no? Dice: abbiamo iniziato adesso un processo di integrazione che porterà alla federazione. Nei primi anni 60 la gran parte dei cittadini europei favorevoli al processo di integrazione ritiene che si arriverà a una federazione, e appunto gli intervistatori chiedono: ma lei pensa che arriveremo a questa federazione? Quando arriveremo a questa federazione? E la risposta sorprendente è che appunto, tra l'altro, molti dei cittadini che dicono sì, arriveremo a un'unione del continente europeo, pensano di poterla vedere, cioè che questo avverrà nello spazio della loro vita, come un progetto diciamo di grande fattualità, se volete. Quindi diciamo nei primi anni della comunità c'è una partecipazione forte, una costruzione politica del processo di integrazione europea. Nonostante questo favore, appunto, come vi dicevo e come tutti sanno, negli anni invece in realtà non migliora quella che è la partecipazione al voto. Vi dicevo che c'è un crollo, è comunque una parabola discendente, si parte da un 79 dove c'è comunque, vedete, non molto alta, una media del 61-99 in Europa, dove diciamo la media è data soprattutto, alzano la media alcuni paesi tipo il Belgio, dove c'è un'obbligatorietà del voto, o un'Italia dove non c'è un'obbligatorietà ma i cittadini votano ancora in quegli anni, insomma, con percentuali interessanti. In altri paesi c'è già una partecipazione molto risicata, però crolla, perché siamo arrivati alle elezioni del 2009 dove c'è soltanto un 43% che si reca alle urne. E un dato diciamo che è abbastanza preoccupante di questa partecipazione è, come appunto di nuovo sapete tutti leggendo i giornali o preoccupandovi di queste elezioni, che diciamo non è che non si recano a votare quei cittadini che sono contrari al processo di integrazione, si recano a votare i favorevoli, e questo in tutte le elezioni a suffragio universale, quelli ci vanno assolutamente, gli europeisti, i federalisti sempre vanno a votare. Vanno però a votare anche coloro che sono contrari al processo di integrazione europea, non vanno a votare quelli che non hanno un'opinione o diciamo non conoscono bene il processo di integrazione europea, non sanno insomma cosa fare, non hanno per questo un rapporto con le istituzioni europee, né di fiducia né di mancanza di sfiducia, insomma, diciamo, non vanno quelli che non sanno bene come comportarsi nei confronti dell'Unione Europea, e questo naturalmente si manifesterà con grande chiarezza soprattutto in queste elezioni, dove sembra che in particolare i partiti euroscettici otterranno un gran numero di voti, perché le altre persone stanno lì e dicono vedremo, no? Quindi i favorevoli vanno, i contrari vanno, gli altri, e questo si vede, rimane abbastanza fermo negli anni. Non so muoverlo in maniera diversa, quindi scusate, faccio sempre questo coso, no? Successivo. Un dato invece importante, anche questo c'è in tutti i report di Eurobarometro, e quindi ci sono dei cambiamenti importanti nel corso degli anni, è questa domanda che viene fatta ai cittadini intervistati se sono favorevoli o meno alla membership del loro Stato. Quindi sei contento che il suo Stato faccia parte del processo di integrazione europea o vorresti tirartene fuori? In realtà questo secondo me è un dato molto molto interessante. Allora, il 99 è un anno particolare, perché fino a metà degli anni 90 cresce il favore dei cittadini europei nei confronti del processo di integrazione europea, diminuisce il numero dei votanti ma continua a crescere il numero dei cittadini favorevoli al processo di integrazione. Crolla questo a metà degli anni 90 e crolla per vari motivi, molto probabilmente si tocca l'apice nei primi anni 90 laddove c'è Maastricht, che però Maastricht, diciamo, nel momento in cui viene abbiamo questo trattato fortemente innovativo nel processo di integrazione, ecco lì. Da quel momento in poi invece continua a cadere il favore dei cittadini. Cosa succede? Succede che Maastricht è il momento di maggiore interesse, perché appena finita la guerra fredda si aprono per l'Europa nuove opportunità in ambito internazionale, c'è un periodo favorevole da un punto di vista economico, lì c'è, ogni storico vi dirà che c'è sempre un rapporto molto stretto tra favore al processo di integrazione europea e successo economico dell'Europa e del singolo Stato. Quando c'è la crisi tutti tendono di nuovo, se non all'autarchia perché ormai è impossibile, ma track, torni a casa, stai chiuso lì dentro, si sviluppa la xenofobia, si sviluppa il nazionalismo, come in questo periodo naturalmente vediamo con grande chiarezza, diciamo, quindi vediamo tutti questi grandi spostamenti. Una cosa interessante è che nonostante tutto questo il favore alla membership, benché sia bassa, rimane alta. Rimane molto alta, anche se appunto da questo 1999 noi vediamo che inizia a calare con grande forza tutta la partecipazione ideale, politica al processo di integrazione europea. 99 è la fine degli anni 90, appunto all'inizio periodo di grande splendore per l'Europa, di grandi opportunità, però negli anni 90 succedono tante cose. Alla fine degli anni 90 c'è una crisi economica, c'è una disoccupazione molto elevata, c'è stata la guerra del Golfo, c'è stata la guerra in Jugoslavia, c'è l'impotenza dell'Europa di fronte alle guerre che sono alle porte del continente stesso, dell'Europa stessa, eccetera. Quindi ci sono grandi difficoltà, i cittadini lo vivono immediatamente, si vede in questi primi report, però c'è un favore alla membership che è abbastanza elevato. La cosa che colpisce però non è tanto il favore o meno, cioè il favore, ma è che i contrari sono pochi. Perché voi vedete anche in alcuni paesi come il Regno Unito, dove c'è un favore manifesto verso la membership del proprio paese al processo di integrazione, c'è un 31%, ma soltanto il 23% è contrario, gli altri sono indecisi. Quindi anche negli altri paesi, l'Irlanda al 78%, il dato più elevato, perché in quel momento l'Irlanda ottiene grandi finanziamenti dall'Unione Europea, però c'è un favore contrario, un'opposizione che è molto bassa. E questo dato rimane anche negli anni successivi. Devo chiudere, quindi vado molto velocemente. Questa slide secondo me è molto interessante perché riassume un pochino tutta l'opposizione, il favore al processo di integrazione europea. E tra l'altro iniziano a emergere nelle domande di Eurobarometro anche le riflessioni che i cittadini fanno sulle istituzioni, e c'è un dato molto interessante che ci dice che sostanzialmente, questo fino anche al 2004-2009, che i cittadini europei non hanno più affezione verso la politica, hanno disaffezione per la politica. Questa, diciamo, prende anche alla fine le istituzioni europee, qualcuna si salva più delle altre e l'istituzione europea della quale i cittadini europei si fidano di più è il Parlamento. Per cui per esempio anche nel 2009, dove c'è un crollo importante, il 54% dei cittadini si fida ancora del Parlamento europeo, mentre le altre, la Commissione molto meno, il Consiglio molto meno. Questo è strano, perché per esempio chi dice che vuole un ruolo più importante del proprio Stato all'interno del processo di integrazione, però non si fida del Consiglio, quindi ci sono anche delle, perché non sanno cosa sono sostanzialmente. Torna il discorso della disinformazione. Sulla disinformazione chiudo facendovi vedere questa slide, che secondo me è veramente preoccupante, mette un pochino insieme i dati che ho trovato nei vari Eurobarometri e guardate, ma è veramente preoccupante. Allora, tutte queste elezioni si sono svolte nel giugno di quegli anni, quindi a 2 mesi dalle elezioni, a 3 mesi dalle elezioni, a 6 mesi dalle elezioni, la gran parte dei cittadini europei non sapeva che ci sarebbero state le elezioni per il Parlamento europeo. Nel 79 il 67% dichiara, a 1 mese e mezzo dalle elezioni, che ne ha sentito parlare, ma che sono le prime a suffragio universale, quindi forse se ne è parlato di più, ma se voi guardate in realtà anche chi dice sì so che ci saranno le elezioni del Parlamento europeo sbaglia la data, sbagliano il mese, no? E per esempio, mentre negli anni 90 è forte il numero dei cittadini che dice non so niente dell'Unione Europea, e credo che questo sia uno dei motivi fondamentali per i quali non andiamo a votare per il Parlamento europeo, questo è un dato interessantissimo secondo me, negli anni 2000 cala, dice no, in realtà i problemi sono altri, sono che il Parlamento non si interessa di cose che a noi interessano, problemi che noi cittadini abbiamo, però se l'intervistatore va a fare domande più approfondite, un po' come facciamo noi prof agli esami, si rendono conto che in realtà gli intervistatori stessi, che i cittadini non sanno niente, anche chi dice di sapere, di conoscere l'Unione Europea, in realtà nelle domande si capisce chiaramente che non la conoscono. Ad esempio chi dice sì so che ci sono le elezioni del Parlamento Europeo, a 2 mesi sbaglia la data, non sa il mese, non sa. Quindi in realtà c'è una profonda disinformazione. Questo chiaramente, voi mi capite che non è che ci voglia uno scienziato per mettere insieme 1 più 1 che fa 2, se a 2 mesi dalle elezioni europee soltanto una minima parte dei cittadini sa che ci sono anche le elezioni, vi faccio immaginare quanto poco sanno del senso di queste istituzioni, dell'importanza del Parlamento europeo o di quello che è il processo di integrazione. Questo purtroppo è un dato in una visione diacronica, cioè costante, e non siamo riusciti in tutti questi anni a intervenire in modo serio su questa mancanza di informazione, quindi di vera cittadinanza dei cittadini europei, che se non sanno di averla non ce l'hanno. Grazie.